Pluriversi Radio, podcasting dall'Università degli Studi di Bergamo. Marco Lazzari, corso di laurea magistrale in scienze pedagogiche, insegnamento di tecnologie telematiche, 26 maggio 2017. Oggi una delle corsiste di quest'anno, Sara Mariani, ci intrattiene su un tema di stretta attualità. La tecnologia sta trasformando le nuove generazioni di studenti? Buon ascolto.
Buonasera a tutti amici ascoltatori e ben ritrovati ad una nuova edizione straordinaria di Pluriversi Radio. Siamo qui questa sera per riflettere assieme sulla tenuta di alcuni stereotipi oggi dominanti che riguardano il rapporto tra giovani, tecnologie ed educazione. La prima parte del nostro appuntamento la dedichiamo alla presa in esame delle tesi sui nativi digitali, valutandone assunzioni e implicazioni sulla base di studi teorici ed indagini empiriche, mentre successivamente ci muoveremo verso la ricognizione dei rischi e delle opportunità dei media digitali. Questo per cercare di rispondere ad un quesito. La tecnologia sta trasformando le nuove generazioni di studenti? Qualcuno, prima di noi, all'incirca una decina di anni fa, si era posto lo stesso problema. Ebbene sì, la nota ricercatrice di didattica e pedagogia speciale, Maria Ranieri, dedica il secondo capitolo di Le insidie dell'ovvio, tecnologie educative e critica della retorica tecnocentrica proprio a questo tema. Uno degli argomenti che giustifica la necessità e allo stesso tempo l'urgenza di un rinnovamento dal punto di vista tecnologico all'interno delle scuole è quello secondo cui una simile trasformazione sarebbe invocata dai cosiddetti nativi digitali e quindi, come ben sapete, da coloro che sono nati in un mondo ipertecnologico di cui ne padroneggiano i linguaggi. I fautori di questa posizione sostengono appunto la nascita di una nuova generazione, dotata di nuove capacità cognitive legate all'uso intensivo delle tecnologie digitali e ritengono che questa mutazione sia la causa di una metamorfosi antropologica, il cui effetto sarebbe la produzione di un sostanziale scollamento tra i giovani e le istituzioni educative, che a questo punto dovrebbero riconfigurarsi per soddisfare le esigenze emergenti. Perdonate un attimo ascoltatori, ma sento già Prensky che rivendica il diritto d'autore sul termine Digital Natives. Ebbene sì, fu proprio lui che nel 2001 in alcuni scritti introdusse questa etichetta, che contrappose a quella di Digital Immigrants, con cui faceva invece riferimento a coloro che apprendono il linguaggio digitale con fatica e conservando alcune difficoltà poiché non nati e cresciuti in un mondo digitale. Sulla base della classificazione di Prensky si venne a creare uno spartiacque cronologico, per cui i nativi digitali risultavano coloro che erano nati dopo il 1986, mentre gli immigrati digitali coloro che erano nati prima. Oggi esistono tuttavia molteplici varianti dell'espressione digital natives che sono state introdotte negli anni successivi. Parliamo ad esempio di Net Generation, Gamer Generation, New Millennium Learners, iPod Generation, iGeneration e molti altri termini individuati da diversi autori che hanno posto lo spartiacque generazionali in periodi differenti. Pur nella loro diversità, la gran parte di questi autori tuttavia condivide la tesi per cui le nuove generazioni sono caratterizzate da nuovi stili di apprendimento legati all'uso intensivo delle tecnologie digitali. Tra questi riconosciamo un elevato grado di velocità nell'immagazzinare e sintetizzare un'enorme quantità di conoscenze in quanto abituati a ricevere una moltitudine di informazioni. A seguire la capacità di multitasking, una maggiore attitudine grafica e nuove modalità di costruzione della propria identità, con la possibilità di reinventarla di continuo attraverso la doppia natura reale-virtuale. Beh, a questo punto a me non può che venire in mente la sezione dedicata ai nativi digitali all'interno di Neurodidattica, insegnare al cervello che apprende. Pier Cesare Rivoltella, che ne è appunto l'autore, riporta che dal comportamento dei nativi digitali si ricavano elementi che possono giustificare che il loro funzionamento cerebrale sia differente da quello degli immigrati e che poi si fa leva proprio su questo fattore per dimostrare l'esistenza dei nativi digitali stessi. Studiosi, tra cui il neuropsicologo argentino Battro, ritengono che i nativi siano la prima manifestazione di una nuova intelligenza digitale, che sarebbe frutto dell'intersezione e della coevoluzione di alcune caratteristiche culturali e tecnologiche delle società informazionali sviluppate contemporaneamente. Lo specifico di questa intelligenza consisterebbe in quella che Battro definisce opzione click, e quindi nella capacità del soggetto di destreggiarsi in un sistema di scelte in codice binario. Apprendere, esplorare e prendere decisioni in questi campi di esperienza sono competenze che caratterizzano questo tipo di opzione, particolarmente sviluppata nei nativi, tanto da portare all'immaginazione di una nuova forma di Homo sapiens che si caratterizza appunto per la sua capacità di interagire e comunicare con grande facilità con le macchine digitali sempre più sofisticate che ogni giorno vengono introdotte sul mercato. Ma torniamo alla Ranieri. Una delle tesi sui nativi digitali ci ricorda che questi ultimi sono radicalmente diversi dalle generazioni che li hanno preceduti, i cui membri, come abbiamo già prima ricordato, sono stati definiti da Prensky come immigrati digitali e quindi con un'altra etichetta altrettanto famosa. Da qui il problema che una parte consistente degli insegnanti rientra proprio in quest'ultima categoria e utilizza pertanto un linguaggio che ai nativi digitali risulta estraneo. Detto ciò, quindi, non possiamo non affrontare la questione Educazione 1.0 contro Student 2.0. Secondo un'altra tesi sui nativi digitali, infatti, è evidente l'inadeguatezza degli attuali sistemi educativi e l'urgente necessità di un radicale cambiamento della scuola e delle tradizionali agenzie educative. Molto spesso insegnanti, e più in generale immigrati digitali, non sono disposti a mettere in discussione il loro curriculum e ad adottare nuovi approcci pedagogici, ignorando il fatto che le tecnologie digitali offrono agli studenti strumenti efficaci per imparare in modo autonomo, ad esempio tramite il web o motori di ricerca, piuttosto che strumenti di produzione multimediale o social media. Sintetizzando, la Ranieri scrive: gli studenti del XXI secolo si aspettano un'innovazione globale del sistema educativo relativamente a contenuti, metodi e servizi. E a questo proposito io vi riporto i 7 punti in cui Pedro schematizzò ciò che i New Millennium Learners si aspettano dalla scuola del futuro. 1. Miglioramento degli strumenti e dei servizi digitali disponibili a scuola. 2. Aumento delle opportunità di farne uso, allargandone l'accesso ed aumentandone la frequenza. 3. Ampliamento dello spettro di attività consentite. 4. Maggiori occasioni di lavoro collettivo e networking. 5. Maggiore attenzione alle competenze comunicative. 6. Aumento del grado di personalizzazione dell'apprendimento. 7. Miglioramento degli standard di qualità digitale in termini di interattività e uso di risorse multimediali. Dunque, a simili resoconti si accompagna poi una retorica fondata sui dispositivi discorsivi che sottendono assunzioni implicite sul ruolo della tecnologia in educazione. Ma di quale assunto discutibile parliamo sul piano teorico? Ebbene, questo riguarda la tesi secondo cui la tecnologia evolve autonomamente e determina da sola le trasformazioni antropologiche e sociali che caratterizzano la nostra società. In chiave deterministica, le tecnologie vengono concepite come intrinsecamente dotate di virtù provvidenziali, grazie alle quali i più giovani sviluppano capacità originali e positive. Parallelamente, i giovani vengono rappresentati come una categoria incline a sviluppare virtù tecnologiche e ad avvalersi come per istinto degli strumenti digitali che li circondano. Ma che cosa si ottiene come risultato? Senza dubbio direi che nel determinismo sotteso dalle tesi sui nativi digitali, l'educazione sembra doversi adeguare ai cambiamenti indotti dalle tecnologie piuttosto che orientare i cambiamenti tecnologici emergenti in accordo con le istanze educative e con le esigenze di insegnanti, studenti e dirigenti. Ed ora qualche secondo di pubblicità. A tra poco! Ben ritrovati amici ascoltatori, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Parliamo invece ora di ciò che invece è meno risaputo e quindi sul piano empirico sta crescendo il numero di indagini condotte su larga scala che mettono in discussione le tesi di fondo sui nativi digitali di cui abbiamo discusso fino adesso. Ad esempio, Ballen, colui che si definisce un netgen scettico, è solo uno fra i tanti che non ritiene legittimo parlare di un'intera generazione digitale. Vedremo ora infatti un quadro più complesso e variegato delle nuove generazioni e del rapporto che hanno con le tecnologie. Come ho appena detto, sono molte le ricerche che si sono concentrate sull'accesso alle ICT da parte dei giovani. Ma che cosa emerge effettivamente da queste ricerche? Gli studi sull'accesso alle nuove tecnologie, in un contesto universitario, rivelano che l'utilizzo di tecnologie ormai comuni, come ad esempio il telefono cellulare o il PC portatile, è praticamente universale, mentre ad esempio l'uso di strumenti come il PDA o comunque l'uso di tecnologie più sofisticate è piuttosto limitato. Più in generale, come riporta sia la Ranieri che Rivoltella, queste ricerche dimostrano che l'accesso è un problema molto più complesso della semplice disponibilità di tecnologie e che i giovani, come scrivono Bennett, Maton e Kervin in The Digital Natives Debate, crescono con storie di accesso tecnologico diverse e quindi con differenti opportunità. Beh, ecco qui che si tocca un problema più generale, quello del digital divide e delle disuguaglianze digitali esistenti all'interno di uno stesso paese e a livello globale. Sulla base di studi e dati disponibili attualmente, pare che questo divario si combinerà sempre di più con altre forme di divario sociali ed è anche per questo che si richiede di non parlare di un'intera generazione digitale e che quindi vive immersa nelle tecnologie, ma di fare invece riferimento solamente ad una parte di essa. È giunta quindi l'ora di chiamare in nostro sostegno Kennedy, che più recentemente ci ha proposto ben quattro profili di utenti per classificare le diverse tipologie di studenti. 1. I power users, e quindi coloro che utilizzano costantemente un'ampia varietà di tecnologie. 2. Ordinary users, coloro che utilizzano costantemente il web tradizionale e le tecnologie mobili, e solo più raramente il web 2.0. 3. Irregular users, coloro che usano all'incirca le stesse tecnologie di quelli ordinari, ad eccezione del web 2.0, ma in modo meno frequente. Infine, quarta categoria, i basic users, coloro che usano raramente le tecnologie più comuni, ad eccezione del cellulare. Mi perdonerete, cari ascoltatori, ma apro brevemente una parentesi sui fattori che influiscono sui livelli di adozione. Allora, l'età anagrafica, nonostante sia stata assunta come fattore dominante nelle tesi sulla Next Generation, non è in realtà così rilevante nel determinare la propensione verso usi più o meno avanzati delle tecnologie. Se da queste indagini risulta che non ci sono differenze statistiche significative in rapporto alla variabile età, fattori diversi, e quindi il genere, lo status socio-economico, la collocazione geografica, il background culturale, sono invece fattori che possono influire sui livelli di adozioni e sull'uso delle tecnologie da parte dei cosiddetti nativi digitali. Anche in quest'ottica, quindi, l'opposizione tra nativi e immigrati risulta scorretta e fuorviante rispetto ad una comprensione meno superficiale del background dei nuovi studenti. Ci sono poi ragionevoli motivi per dubitare della relazione fra l'uso intensivo delle tecnologie e lo sviluppo di abilità o competenze digitali. Da un'indagine condotta da Calvani, Fini e Ranieri su un campione di circa 1.500 studenti italiani, emerse che, se si identifica il concetto di competenza digitale con abilità e conoscenza di semplici funzioni tecniche, molti giovani si avvicinano alla scuola già alfabetizzati tecnologicamente. Ma se interpretiamo questa competenza in termini più complessi, identificandola con capacità più avanzate di natura cognitivi, il quadro che se ne ricava è assai diverso. Le nuove generazioni mostrano scarsi livelli di competenza e quindi dei risultati piuttosto deludenti. Lo stesso risultato è confermato anche da indagini analoghe che sono state condotte in contesti socioculturali e geografiche differenti, ad esempio in Cina, dove i livelli di competenza digitale degli studenti sono risultati al di sotto delle aspettative. Venendo al multitasking, invece, va precisato che il fronte dei ricercatori è piuttosto diviso, anche se prevalgono comunque degli atteggiamenti improntati allo scetticismo e a degli inviti alla cautela. Ad un estremo abbiamo infatti coloro che ritengono che il multitasking sia fonte di produzione di pensiero superficiali, che crea quindi una sovrastimolazione del cervello e che finisce per distrarre lo studente. D'altra parte invece si schierano coloro che ritengono che sia funzionale alla formazione di nuovi profili professionali. Dunque, amici di Pluriversi Radio, essendo che tra voi ci sono numerosi giovani in ascolto, prima di salutarvi volevo rinnovare il mio invito a ripensare il rapporto tra studenti, tecnologie ed educazioni con maggior prudenza, soprattutto in termini di rischi ed opportunità. A questo proposito, non può che venirmi in mente EoKids Online, e quindi il noto progetto di ricerca, che infatti probabilmente molti di voi già conoscono, che ha elencato i rischi e le opportunità per i minori in rapporto alla rete, prendendo in considerazione i diversi ruoli che il bambino adolescente può assumere o svolgere in rapporto alla rete. Per farla breve, le opportunità sono state raggruppate in relazione ai tre ruoli potenziali del bambino adolescente, ossia opportunità sul versante contenuti, e quindi riconosciamo declinate in termini di accesso e impiego di risorse per svolgere una varietà di attività. Opportunità sul versante dei contatti. Abbiamo la possibilità attraverso i social media di partecipare a reti sociali, a gruppi di interessi, a scambiarci informazioni. Terza categoria, opportunità sul versante della condotta. Beh, facciamo in questo caso riferimento all'apprendimento collaborativo, alla comunità di conoscenza, all'espressione della propria identità e al coinvolgimento in forme di impegno civico. Parallelamente, non possiamo però trascurare i rischi, che è un quiz online altrettanto distinto in tre tipologie. Rischi sul versante dei contenuti, e quindi contenuti che possono essere inadeguati, falsi, offensivi e perché no scarsamente affidabili. Parliamo invece ora dei rischi sul versante contatti, e quindi attenzione ai rapporti con gli sconosciuti, alla tutela della propria privacy, a episodi di cyberbullismo o cyberstalking. E infine, rischi sul versante della condotta, e quindi l'invio di informazioni scorrette, la comunicazione di proprie informazioni personali, il download illegale, il gioco d'azzardo, la pirateria e così via. Da Pluriversi Radio per oggi è tutto. Grazie per essere stati con noi. Vi auguriamo una buona serata.